Buongiorno a tutti da Giancarlo. Iniziamo oggi la quinta parte delle nostre riflessioni sul libro del Coelet, presentando ancora una introduzione ai libri sapienziali. Poiché parleremo questa volta della crisi della crisi della sapienza e della critica della sapienza, parlando di Giobbe e di Coelet, vi comunico che ho già la necessità di fare anche una sesta parte, perché sennò diverrebbe troppo lungo e poco accessibile il discorso che sto per farvi. Pertanto abbiate pazienza, parleremo ancora della critica e della crisi della sapienza anche in una sesta parte. Gioco forza, perché non posso fare una presentazione di 40 minuti. Allora, detto questo, partiamo subito col dire, facciamo un riepilogo della parte quarta, di che cosa abbiamo detto nella parte quarta, molto velocemente. Abbiamo dato dei cenni generali sulla letteratura sapienziale, dicendo elencando la diversità di contesto e forma, e in pratica caratterizzando questa letteratura in due periodi storici ben precisi, il periodo pre-esilico e il periodo post-esilico a Babilonia. Abbiamo detto che la sapienza post-esilica comincia a dare un valore storico-teologico a Israele, e che la sapienza diventa anche parola di Yahweh, cioè si occupa della storia di Israele come parola, si rivolge però, attenzione, non al popolo ma al singolo, e diciamo che questa sapienza è dono di Dio come legge umana rivolta a tutti. Abbiamo ricordato che la sapienza si pone come primogenita alla creazione del mondo, quindi c'è una correlazione tra la sapienza e la fede nel Dio creatore. E poi abbiamo detto, e qui concludo questa sintesi molto velocemente, abbiamo detto che la sapienza ha avuto un'influenza dalla filosofia greca, e questo lo abbiamo evidenziato dicendo che nei testi sapienziali post-esilici più spesso si parla del concetto di vita eterna. Bene, detto questo, direi possiamo passare alla quinta parte, il cui titolo abbiamo detto essere Critica e crisi della sapienza. Allora, parliamo dell'orizzonte sapienziale. Abbiamo parlato di questo orizzonte sapienziale ricordando come la letteratura sapienziale contenga opere diversissime tra loro. Possiamo aggiungere che ci troviamo di fronte sostanzialmente a due sapienze tra loro antitetiche. La prima, che è la più antica e che è ha trovato la sua culla, no, nell'Egitto, e contemporaneamente si è sviluppata in Mesopotamia attorno al XII e all'XI secolo avanti Cristo, e ha questa sapienza una radice comune, la preoccupazione della formazione dei quadri, si direbbe dirigenti del governo, della corte, dignitari, magistrati, i gradi elevati dei militari e degli ufficiali. e questa sapienza è anche in pratica raccolta nel libro dei Proverbi. E che cosa caratterizza questa sapienza antica? Abbiamo detto che questa sapienza antica porta con sé una visione piuttosto ottimistica dell'analisi, della conoscenza, della realtà, che sarà esemplificata nel celebre dogma della retribuzione, testimoniato dai Proverbi e anche, e qui cominciamo a dare un anticipo, dagli amici di Giobbe. Ricordiamo brevemente in che cosa consiste questo dogma della retribuzione: peccato e castigo da un lato, giustizia e premio dall'altro. Quindi una sapienza che in pratica basa tutta la sua conoscenza finalizzandola a questo dogma della retribuzione: chi si comporta bene sarà premiato, chi si comporta male sarà punito, perché tutto sottende al discorso fondamentale della giustizia di Dio. Dio è giusto. Ecco, abbiamo anche però ricordato che accanto a questa sapienza idilliaca prende consistenza anche un'altra sapienza più libera e più attenta alle contraddizioni della realtà, quindi un'altra visione più realistica, più intellettuale, più eterodossa, che si ribella al banale ottimismo tradizionale che ignora il povero e il sofferente innocente, e fa emergere, opponendosi, queste contraddizioni del reale, e questi attacchi radicali sono destinati a mettere in crisi proprio il modello retribuzionistico. Nasce così questa nuova sapienza, documentata in tutto l'Oriente, e anche se ad esempio in Egitto questa sapienza è molto più antica di quella israelitica. E, ad esempio parliamo del brano dell'egiziano, dialogo di un suicida con la sua anima, e poi abbiamo detto che questo attacco nell'ambito della sapienza di Israele verrà portato da due libri che ricordiamo essere appunto Giobbe e Coelet. Quindi l'impostazione cosmologica e antropologica sapienziale riesce facilmente a rivelare una concezione teologica sottesa, cioè Dio è in contatto diretto con la realtà proprio nella sua qualità di creatore, lo dicevamo prima, no? Ecco, c'è questa teologia che vede il Dio creatore, garante del meccanismo retributivo, perché Dio è giusto, e creatore di un ordine nel mondo. La teologia che ne deriva, abbiamo ricordato, non è quella che sviluppa i temi classici dello yahvismo tradizionale. Se la teologia ebraica classica mette in scena il popolo di Israele e la sua alleanza, il libro dei Proverbi cita ben 45 volte l'Adamo, uomo, non popolo, e ignora il termine berit, che significa patto, presente solo in Proverbi 2,17, ove però designa il contratto matrimoniale. Ancora, La teologia ebraica classica è strutturata sul credo storico, cioè sugli interventi salvifici che Dio opera nella trama della storia. La sapienza invece è protesa all'analisi dell'esistenza quotidiana comune, costante e quasi atemporale. Ancora possiamo dire che la teologia ebraica classica proclama nella Torah e nei profeti la parola di Yahweh. La sapienza ignora tale espressione e non si presenta mai come rivelazione. Ancora possiamo dire che la teologia ebraica classica si propone come normativa ed è costellata da imperativi che esigono obbedienza. La sapienza dei proverbi ha sì le sue leggi, ma sono sempre e solo insegnamenti. I suoi precetti sono solo frutto dell'esperienza del sapiente. A livello tecnico, la parola Hesha esprime solo un consiglio, una proposta, non è un precetto. La sapienza quindi non cerca l'obbedienza, ma la comprensione. Possiamo concludere questo discorso sulla teologia sapienziale affermando che essa è più ecumenica nell'osmosi con le altre culture e pertanto è un tentativo coraggioso di formulare un nuovo linguaggio teologico e di filtrare il messaggio ebraico alla luce di una nuova esperienza e di una nuova ideologia. Ed ora entriamo nell'argomento che dà il titolo a questa registrazione, questa presentazione, quello appunto che abbiamo detto essere la sapienza contestatrice Giobbe e Coelet, anche se poi su Giobbe e su Coelet ci fermeremo anche nella prossima presentazione, nella parte sesta. Allora, inizio con leggervi un breve brano tratto da un papiro del 2200 a.C., titolato Dialogo di un suicida con la sua anima. La morte è davanti a me oggi, come la guarigione per il malato, come la liberazione dopo la prigione. La morte è davanti a me oggi, come il profumo della mirra, come il piacere di sdraiarsi sotto una vela in un giorno di brezza. Questa famosa strofa di questo dialogo di un suicida con la sua anima, 156 linee di un papiro egiziano del 2200 a.C., abbiamo detto, esprime nella sua tragicità uno sbocco diverso della sapienza. Infatti noi abbiamo parlato di una sapienza tradizionale che aveva posto l'accento sull'armonia cosmica, sul senso della vita, sulla moralità della retribuzione. A questa succitata sapienza se ne contrappone una più sofisticata, attenta a registrare le contraddizioni della realtà. Una sapienza che ha posto l'accento sul mistero del reale e del male. Molti sono i testi sapienziali dell'Antico Oriente, egizi, mesopotamici, che si scrivono in questa linea. La Bibbia ci offre ovviamente Giobbe e Coelet. Cominciamo col constatare che il collegamento armonico tra sapienza e fede di Israele non si presenta in tutti i libri sapienziali, così come invece si è presentato nel libro della Sapienza e del Siracide. Nel libro dei Proverbi sono stati espressi i limiti di una comprensione del mondo basata su una necessaria connessione tra azione e condizione umana. La volontà sovrana di Dio non può essere oggetto del nostro calcolo. C'è un limite. Questo limite del pensiero sapienziale viene molto ben illustrato nella drammatica disputa dell'innocente Giobbe con Dio. Nel libro di Giobbe, forse il primo prodotto della sapienza post-esilica, la crisi dell'ottimismo dei saggi nasce proprio quando l'ordine e il senso della realtà che il saggio va cercando non è più riconoscibile, ovvero quando l'esperienza entra in conflitto con la fede. Nel Coelet, in modo più radicale, tale ordine è visto addirittura come inconoscibile. Si veda il capitolo 8, versetti 16-17. Sembra quasi che ogni sapienza sia divenuta impossibile. Coelet 7, versetto 23. Le possibilità della conoscenza umana si sono scontrate infatti attraverso il problema del male, Giobbe, e della morte, Coelet. Si sono scontrate, dicevo, col muro della impenetrabile sapienza divina. Ma qual è il problema sotteso a tutto ciò? Ci si chiede: come coniugare il valore di una conoscenza che nasce dall'esperienza con la consapevolezza dei limiti intrinseci all'esperienza stessa? E più profondamente, come risolvere il problema della mancata corrispondenza tra esperienza e fede? Ci chiediamo quali siano state le cause di questa crisi. Durante il periodo della sapienza nuova, cioè nel periodo post-esilico, la religiosità giudaica non si era consolidata, nonostante tutti gli sforzi di restaurazione. Nonostante tutte le istituzionalizzazioni e canonizzazioni, scusate, un po' difficile da dire. La sapienza nuova, infatti, mediante l'inclusione della creazione e della rivelazione, diviene un vasto sistema teologico. La teologia sapienziale, appunto. Così la sapienza divina diviene guida per l'uomo, ma questo mancato consolidamento porta alla crisi della sapienza che, come abbiamo detto, ha trovato espressioni nel libro di Giobbe di Coelet. 100 anni dopo il ritorno dall'esilio andava in frantumi soprattutto una delle dottrine fondamentali della fede ebraica in Dio, la dottrina appunto della retribuzione, come ho detto, della giustizia retributiva e punitiva di Dio, che era stata difesa sia dalla teologia sapienziale sia dalla religiosità della legge. È la teoria, cioè, di una connessione accessibile all'uomo tra quello che si fa e quello che a uno succede. Lo abbiamo già affermato, ma ora formuliamolo in una domanda. Davvero ciascuno raccoglie quello che ha seminato? Proprio questo è stato fortemente contestato nel libro di Giobbe e a maggior ragione nel libro di Coelet. Per Coelet la rottura con la fede dei padri nella retribuzione è divenuto il problema fondamentale. Abbiamo già ricordato che Coelet impersona un pensiero a un bivio, al confine di due epoche in cui, sotto i colpi della crisi spirituale dell'ellenismo, potevano ormai avere poco senso la sapienza tradizionale, le religiosità tramandate, il culto. Ma ricordiamoci che comunque lo stesso Coelet evita di rompere con la religione dei padri ed evita di identificare Dio, per esempio, col destino imponderabile. E di fronte a questa crisi della sapienza, il libro dei Proverbi e il libro del Siracide cercano di diffondere una nuova fiducia, sia nell'ordine divino, sia nella sapienza di Dio, del Dio dei padri, sia nell'universalità e affidabilità del piano di Dio. In questo senso vengono anche detti i libri della restaurazione, del ristabilimento della fede tradizionale in Yahweh. Andando verso la conclusione, sottolineiamo che la crisi della sapienza ovviamente non fa che riflettere una crisi strutturale dell'epoca molto profonda. Però al termine di questa riflessione è necessario evidenziare un aspetto importante al fine di non equivocare circa la validità dei ragionamenti sin qui esposti. L'aspetto acquisito attorno al problema della conoscenza è che la sapienza di Israele non rinuncia né alla fiducia nelle possibilità dell'esperienza, né a una riflessione critica e profonda sui limiti di ogni conoscenza umana, e quindi non rinuncia alla consapevolezza che c'è una vera sapienza soltanto se Dio stesso la dona all'uomo. Bene, abbiamo terminato questa riflessione, però per terminarla coerentemente con i nostri incontri leggerò la parola di Dio tratta dai Proverbi e leggerò il capitolo, parte del capitolo 8, dai versetti 12 ai versetti 31, scusate 21, che è titolata Autoelogio della Sapienza, la Sapienza Regale. Io, la Sapienza, possiedo la prudenza e ho la scienza e la riflessione. Temere il Signore è odiare il male. Io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e il buon senso. Io sono l'intelligenza, a me appartiene la potenza. Per mezzo mio regnano i re e i magistrati emettono giusti decreti. Per mezzo mio i capi comandano e i grandi governano con giustizia. Io amo coloro che mi amano e quelli che mi cercano mi troveranno. Presso di me c'è ricchezza e onore, sicuro benessere ed equità. Il mio frutto val più dell'oro fino. Il mio provento più dell'argento scelto. Io cammino sulla via della giustizia e per i sentieri dell'equità, per dotare di beni quanti mi amano e riempire i loro forzieri. Bene, con questo autoelogio della sapienza, la sapienza regale, abbiamo terminato questa quinta riflessione. Arrivederci a tutti e buon ascolto.